comprare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, ogni mia parola.
Beato l'uomo che non segue il consiglio dei demoni, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere.
Non così gli empi, ma come mula che il vento disperde.
Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
Ci possiamo sedere? Signore, le parole di questo Salmo ci vengono in aiuto per guardare nel nostro cuore e scoprire che in esso ci sono due vie che possiamo percorrere, una che porta verso la felicità, verso il bene, e l'altra verso la tristezza e verso il male. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Signore, anche stasera siamo qui per ascoltare e meditare la tua parola. Rendi saldo il nostro cuore affinché essa si concretizzi nella nostra vita in frutti di bontà e di pace. L'albero piantato sui corsi d'acqua è la tua croce che produce frutti di salvezza per tutti. E anche noi siamo come dei piccoli alberi che attraverso le croci quotidiane daranno un frutto al loro tempo. Ti chiediamo di vegliare sul nostro cammino e ti preghiamo per coloro che non hanno scelto la via del bene affinché accolgano te, autore della vita. Amen.
Buonasera a tutti e complimenti per la vostra scelta di venire qui invece di guardare Sanremo. Grazie. Dunque volevo portarvi un po' di immagini dell'Apocalisse, le ho messe sulla chiavetta e poi ho dimenticato la chiavetta sulla scrivania, che la farà non poteva colpire. Ma ecco, basta che voi, come ho fatto io, digitate, se avete così se l'intriga, l'iconografia dell'Apocalisse, che come potete vedere semplicemente da queste immagini è sterminata praticamente, perché l'Apocalisse ha ispirato e ispira ancora, che sono, vedete, non sono tutte immagini antiche, per esempio questa qui è ipermoderna, questa, ecco, la donna del drago è un po' troppo grande come donna rispetto al drago per i miei gusti, perché la donna del drago mette proprio in così in rilievo la sproporzione. Questa invece è antica, per esempio, questa immagine qua. sta quindi al 1180, vedete, la donna vestita di sole che manda il bambino verso il cielo e sotto ci sono le bestie e il drago che la emette il fiume di acqua e l'altra bestia di cui poi si parla nel capitolo 13, che speriamo di leggere ancora stasera. Adesso giusto per guardare qualcun'altra, c'è sempre l'amico di Ura da qualche parte, vediamo se lo trovo, se l'hanno messo, questo deve essere, ecco, questo qui è il Dürer, questa è addirittura colorata, vediamo se si ingrandisce, eccola, qui tante scene, ecco, Dio dall'alto che guida la storia, la donna già con le ali di Aquila, come dirà il capitolo 12 dell'Apocalisse, il dragone che emette, vedete, il fiume d'acqua con cui la vuole distruggere. È bella, questa è anche colorata, qui siamo 1400, tra il 1400 e il 1500, ma ancora più successo, forse ancora di più, nella iconografia ha avuto il capitolo 13, le due bestie dell'Apocalisse. Guardate cosa viene fuori, queste intrigano molto. Questa qui sono i famosi arazzi di Angers in Francia, eccolo qua. Questo vedete, questo è Giovanni il Veggente che c'è in tutti gli arazzi, sono arazzi enormi tra l'altro, sono più di 100 metri di arazzi, pensate, una cosa sterminata. Questo è Giovanni che ha la visione e qui vede il drago e vedete cede lo scettro alla bestia che viene, che sorge dal mare. Questa che ha 7 teste, 10 corna, come il drago, però sono diverse. Questo è un bellissimo arazzo, una delle scene, hanno illustrato tutta l'Apocalisse. Questo invece siamo in Germania, Ottone, l'Apocalisse di Ottone, qui c'è sempre Giovanni che vede, vedete, questo è il mare, questa è la bestia, 7 teste, una grossa e le altre piccoline, una ferita a morte, proprio sono molto accurati come gli illustratori nel seguire il testo biblico. Questa anche interessante, medievale. Eccola qua, vedete, questa è una miniatura proprio medievale, il drago sempre e la prima bestia, 7 teste, 10 corna, che stanno sputando praticamente, ma questo sarà nei capitoli successivi, 3 rane, cioè, soldi, un sacco di animalacci, l'Apocalisse già. Guardiamo un altro, poi basta che cominciamo a leggere, perché poi bisognerebbe guardare dopo aver letto il testo, ecco. Questo qui è ancora Dürer, l'illustrazione dell'Apocalisse. Eccolo qua, ecco, sono le, ecco, sopra c'è Dio con la falce in mano, vedete che è un'immagine dell'Apocalisse sulle nuvole, il grande mietitore, la vendemmia e la mietitura sono due immagini del giudizio finale. E poi ci sono le due bestie, questa qui che sorge dal mare, 7 teste, 10 corna, poi c'è la seconda bestia che dovrebbe assomigliare a un agnello, che assomiglia all'agnello, c'ha solo 2 corna, ma parla come un drago, diciamo, perché se vedete qui inginocchiata l'umanità cattiva, gli abitanti della terra, li chiama l'Apocalisse, che adorano, seguono le due bestie, sono state così ammaliate dalla loro predicazione. Va bene, ma adesso poi potete divertirvi se avete voglia e vi piace guardare le tantissime immagini. Adesso però leggiamo il testo, siamo proprio nel cuore dell'Apocalisse e i capitoli 12 e 13 sono proprio, mi viene a fare un'immagine alla Cappella Sistina, cioè sono il grande affresco, sono un unico affresco. Il capitolo 12 è famosissimo, la donna e il drago, perché lo leggiamo anche il giorno della Assunzione di Maria il 15 agosto, se informate la messa il 15 agosto avete sentito, e anche il capitolo 13, questo delle due bestie, è abbastanza famoso, un po' meno del 12, ma intanto leggiamo il capitolo 12, poi speriamo di arrivare anche a 13. C'è un lettore o una lettrice?
Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le donne e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni, con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra, e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è disceso sopra di voi pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna le 2 ali della grande aquila, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, dove viene nutrita per un tempo, 2 tempi e la metà di un tempo, lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Il drago trasmette il suo potere alla bestia e si appostò sulla spiaggia del mare.
Allora, non è proprio facilissimo, ecco, Però se avete una domanda che vi viene, quindi che vi impegne, alzate la mano, interrompetemi quando volete. Perché adesso io vi dirò: allora, chi è questa donna? E voi mi risponderete:
Maria.
Maria?
No.
No, cioè. No, perché siamo un po' condizionati da milioni appunto di iconografie, la Madonna, con serpente, no? Queste cose qua. Silenzio, l'assunta, quindi adesso non è che non è la Madonna, però in prima battuta non è la Madonna, non è Maria, in prima battuta, in seconda, in terza, sì. Perché la donna nella Bibbia, chi è la donna nella Bibbia? Cioè, o meglio, che cosa rappresenta la donna nella Bibbia?
La creazione.
Ma anche la sposa, cosa è la donna? Cosa rappresenta la sposa nella Bibbia?
Colei che crea.
Israele rappresenta nell'Antico Testamento, avete presente? Cioè il popolo di Dio è rappresentato da come una donna, rallegrati figlia di Sion, gioisci figlia di Gerusalemme. Non è che c'era una signora che si chiamava figlia di Sion, è rappresentato Israele, rappresenta Israele. È presente il profeta Ezechiele quando racconta la storia di Israele, è come io ti ho visto che eri una bambina, ti dibattevi nel tuo sangue, ho detto cresci e tu sei cresciuta e poi ti ho sposata, eccetera, eccetera, dei invece mi hai tradito con tutto quello che passavano. Cioè la donna, che la prima donna che presente Eva, no? La madre di tutti i viventi, parola di amicizia fra te e la donna, tra la tua stima sarebbe la donna Eva, no? Non so se avete notato, in questo capitolo c'è tutta la Bibbia, è una specie di bignami, c'è la Genesi, la donna, il serpente, c'è l'Esodo, il deserto, il mare, ci sono i profeti, per esempio la donna incinta che partorisce, è un'immagine profetica, c'è l'Apocalittica, la guerra degli angeli, c'è anche gli scritti sapienziali con questi simboli, c'è tutta la Bibbia, c'è capito, no? Ok. Quindi la donna, presente, ma anche noi le rappresentiamo così i popoli, cioè no, adesso non la rappresentiamo più, però fino ai primi del Novecento, come è rappresentata l'Italia? La donna con la corona di mura, la bandiera, presente la Marianna, quella francese, no? Con il cappello frigio, il seno di fuori, no? Con la bandiera. Perché la donna è la vita, cioè la donna è quella che partorisce, quella che genera la vita. L'uomo fa solo quel piccolo momento iniziale, poi dopo. Ma è la donna che dà la vita, e la pace. Quindi la donna nella Bibbia è sempre la rappresentazione del popolo, ok? Allora, anche qui la lettura mariana non è che è sbagliata, ma va letta in rapporto, come fanno tutti i padri, come fa anche il Concilio, alla Chiesa, cioè Maria in quanto immagine della Chiesa, immagine del popolo di Dio. Allora ci sta, capite? Cioè Maria, però già qui per esempio voi Maria la vedete che era incinta, sì, cioè, ma che gridava e si contorceva per il travaglio del parto, e poi fugge nel deserto, cioè non so se mi spiego, se ci fermiamo al primo versetto funziona dopo, cioè. Allora siamo nel cielo, c'è questa donna, quindi che rappresenta il popolo, no? Ma può essere anche l'umanità stessa, ma qui il popolo di Dio. Perché dico il popolo di Dio? Perché questa donna dà alla luce il Messia. Anche in questo senso diciamo, allora è Maria. Ma è Maria in quanto immagine del popolo di Dio, di Israele prima e della Chiesa. Nell'Apocalisse il popolo di Dio non ha discontinuità, è l'unico popolo di Dio. Israele e la Chiesa sono l'unico, sono visti proprio come il popolo di Dio che continua nella storia. Che dà alla luce il Messia. Noi siamo chiamati anche oggi a dare alla luce il Messia, a generare Cristo nella storia, a dare carne, questo lo dicono i padri, Sant'Ambrogio per esempio, a dare carne a Cristo. E questa è la chiamata della Chiesa di tutti i secoli, cioè a far incontrare Cristo. Oggi non incontriamo Gesù in corpo fisico evidentemente, ma incontriamo la comunità. E se siete qui questa sera, se siamo qui, è perché attraverso la Chiesa, attraverso delle persone, abbiamo incontrato Gesù, no? Sono loro che ci hanno dato corpo a Cristo nella nostra vita, ci hanno fatto incontrare Gesù. Allora, com'è questa donna, questo popolo nel sogno di Dio? È vestito di sole, avvolta di sole. Capite che nell'Apocalisse il vestito importante, dice l'uomo, dice tante volte, abbiamo mille, abbiamo trovato e troveremo. Cos'è il sole? La creatura più bella, la luce, il calore, la vita. Quindi possiamo dire che questa donna è avvolta da tutto ciò che è più bello nella creazione, quindi dall'amore di Dio, dall'abbraccio di Dio, dalla misericordia di Dio, da ciò che rende belli. Vado un po' smetto, se no. Con la luna sotto i suoi piedi. A cosa serve la luna? Lo sappiamo, le maree, a piantare i fagioli, una bottiglia di vino, Ma soprattutto la luna che cosa fa? Con le sue fasi decide i mesi, il mese, no? L'anno è solare, ma il mese è lunare, cioè rappresenta il tempo le fasi che passa. Quindi la donna che ha sotto i piedi la luna, cosa vuol dire? Che questo popolo attraversa e anche è sopra il tempo. E poi ha una corona, la corona abbiamo visto nell'Apocalisse, Stefano, se vuol dire una vittoria, cioè un obiettivo raggiunto, di 12 stelle. Allora, vi ricordate, vi dico sempre che l'Apocalisse è uno scrutinio scientifico, bisogna ricordarsi le carte che sono uscite, no? Allora vi ricordate le stelle quando le abbiamo incontrate? Al capitolo 1, la prima visione, Cristo, ricordate quello con gli occhi fiammeggianti, la spada che usciva, in mezzo ai sette candelabri, e anche nelle sue mani tiene sette stelle, e l'Apocalisse ce lo spiega formatamente. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. Ricordate quelle delle lettere? L'angelo della chiesa di Esra. Allora, qui sono 12, perché 12 è proprio il numero del popolo di Dio, no? 12 patriarchi, 12 apostoli, 12 è il numero del popolo di Dio. Sette stelle. Quindi, se queste stelle rappresentano, come ha detto io, va bene, possono rappresentare anche gli angeli, però, in che senso gli angeli delle sette chiese? Abbiamo detto quella volta, che il vescovo della Chiesa, ma anche la radice celeste della Chiesa. Quindi, come dire, che questa donna, avvolta dall'amore di Dio, che passa attraverso il tempo, che vince tutto sommato, corona, che vince ogni difficoltà, ha la sua radice in cielo, ha la sua radice celeste. Ha una radice trascendente, ha una dimensione non solo terrestre, ma anche celeste. Ci siamo? Questa donna incinta che dà faticosamente alla luce un figlio, cioè un figlio maschio, quindi che viene definito come il Messia dopo, no? È tanto lì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro e che viene rapito verso Dio, verso il suo trono. Qui è un riferimento ovviamente alla resurrezione e all'ascensione di Cristo, ok? Ma che continua questa ecco, come vi dicevo, questa generazione, è incinta e grida per il travaglio del padre. Quindi è una donna vista nella sua massima fragilità, no? Perché voi che avete partorito sapete che è fatica partorire. Noi maschietti non lo sappiamo, però siccome io ho avuto le coliche renali, mi hanno detto che sono come i dolori del parto, anzi, forse anche peggio, certo, va bene. Però vede il parto sempre qualcosa, quindi questa donna è vista nella sua massima fragilità e davanti a questa donna fragile, nel momento della sofferenza, viene accanto un segno e un drago enorme. Quindi voi capite che la sproporzione è terrificante. Quindi un enorme drago che ha fatto paura, il drago rosso, abbiamo visto che il rosso nell'Apocalisse è il colore
della guerra,
del sangue, no? Della violenza, quindi è il colore positivo, è il colore della violenza, sette teste e 10 corna, e sulle teste sette diademi. Quindi sette, abbiamo visto il numero, quindi la pienezza di cosa? Le teste vuol dire la capacità di decisione, di decisionalità, di prendere le strade, di agire, di progettare, no? 10 corna, però attenzione, perché lì si gioca con i numeri del 10 più di 7, però in realtà indica una quantità grande, enorme, però limitata. Cioè, quindi in questo senso è meno di 7, cioè vuol dire che ha una potenza molto grande, una potenza maggiore delle potenze umane, però è sempre una potenza limitata, il 10. come si fanno a stare 10 corna su 7 testi, cioè non è divisibile, per qualcuno ce n'avrà uno. Sette diademi, interessante, mi dicevano che l'Apocalisse non usa la stessa parola per dire corona, il diadema è una corona, però quando è positivo si dice, dice l'Apocalisse corona, Stefano. Quando è farlocca dice diademata, è proprio è il campo del greco, diadema in italiano, no? L'avevo detto com'era la corona? La corona per gli antichi, ve l'ho già raccontato, si chiama la chiusa, non tutte le pietre, il diadema che si fa striscia così, ecco. Quindi è il drago, è uno che pretende di vincere, ha sette diademi, vuole avere le corone come Dio, ok? Vuole essere un vincitore della storia. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Ecco qui, io darei una lettura un po'... Perché? Cosa vuol dire che trascinava giù le stelle del cielo? Che vuole distruggere il cosmo. Il drago vuole distruggere l'opera di Dio. L'opera di Dio è la creazione. Noi gli stiamo dando una bella mano, mi pare, sulla terra, per distruggere l'opera di Dio. Il diavolo come obiettivo ha la distruzione dell'universo. Questo per la Bibbia è chiaro. Non solo degli uomini, ma di tutto, di tutte le creature, perché vengono da Dio. Però, siccome abbiamo detto adesso che le stelle rappresentano gli angeli, barra la dimensione trascendente della Chiesa, secondo me questa ci può essere anche un'altra lettura. Il diavolo vuole distruggere la radice celeste della Chiesa. Detto in altre parole, il diavolo vuole ridurre la Chiesa a un'organizzazione semplicemente terrestre, terrena, umana. Come dice sempre il Papa, la Chiesa non è una OMB, non è un'organizzazione benefica, cioè è benefica, però non è solo una grande organizzazione di beneficenza. Se noi la riduciamo, riduciamo la Chiesa a un'organizzazione di beneficenza, pur lodevole, snaturiamo la Chiesa, ed è quello che vuole fare il diavolo. Vuole rendere la Chiesa una semplice organizzazione umana fatta da lui, dopodiché chiudiamo nel giro di qualche anno, se fosse così. Quindi questa, io penserei così: diciamo, vuole distruggere il cosmo, ma vuole soprattutto distruggere la Chiesa. E come fa a distruggere la Chiesa? La stacca dalla sua dimensione trascendente. Se la Chiesa ha da dire solo cose umane, ma se ha il messaggio puramente morale, bisogna volersi bene, bisogna aiutare i poveri, eh? Se questo qui è il messaggio della Chiesa, finito, lo può dire chiunque. Va bene. Il drago si mette davanti alla donna per fatto che sta guardando lì. Chi vincerà fra un drago sterminato e una donna incinta? E invece il bambino viene rapito verso Dio, e il Messia, e invece la donna fugge nel deserto. E qui è palese, no? Israele nel deserto. Che cos'è il deserto? Tra un po' il terreno del deserto quaresimale. Il deserto per la Bibbia è un luogo importante. Da una parte è il luogo desolato, è il luogo della tentazione, è il luogo dove si sta male, è il luogo della fatica. Per cui viene da dire, mamma, cioè come fa Israele, no? Mamma, il Signore perché c'è tutto questo deserto, non c'è da mangiare, non c'è da bere, era meglio quando era peggio, quando avete presente il fondo del Giordano dell'Esodo. In Egitto avevamo i centri di eravamo schiavi, però che siamo liberi, però non ce n'è da mangiare. Quindi il deserto è il luogo della tentazione, della fede, anche Gesù viene tentato nel deserto. Ma il deserto è anche il luogo dell'incontro con Dio. Il deserto ha questa duplice valenza, no? Nella Bibbia. È il luogo dove, diciamo, si mette in discussione Dio, ma è anche il luogo dove invece si incontra Dio. Il Sinai, il Mosè del deserto, Mosè che va sul monte, Elia quando funge nel deserto e ritorna ad Ore, che è sempre il Sinai. Ecco, il deserto è il luogo della manifestazione di Dio, che si manifesta proprio. Che questo è interessante, sapete come si dice deserto, no? Il Midbar, in ebraico. E parola invece si dice Davar, sentite che è la stessa. Davar e Midbar, Davar vuol dire la parola e vedo, o il fatto, no? Tutti e due, fatto e parola, perché sono Mid, la realtà è Mid, la parola è dentro la realtà. Midbar è il luogo della loro parola, cioè dove non c'è nessun suono, il deserto. E là dove non c'è nessun suono, lì si sente Dio. È bestiale. Avete presente Elia quando c'è quella visione della caverna, che lui è arrivato all'Oreb e vede non prima il terremoto, eh? E poi dice Dio non era del terremoto, Dio non era del fuoco, Dio non era del nulla, ma in una voce di silenzio, o in una voce sottile di silenzio, sono un po' tra lui, pare interessantissimo. Vabbè. Quindi la donna viene portata nel deserto, come a dire, il popolo di Dio adesso deve camminare nel deserto come ha fatto Israele, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Cioè, è vero che il deserto è il luogo della tentazione, della fatica, però è il luogo dove Dio ti nutre, dove ti trovi rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Quanto fa 1260 giorni?
Se vedrà perché mi si gioca.
3 anni e mezzo. E 3 anni e mezzo quant'è? La metà di 7. Quindi cosa vuol dire 3 e mezzo? Che è un periodo limitato, non è un periodo per sempre. Se fosse 7 anni, allora sarebbe un'infinità. Invece una pienezza, invece 3 e mezzo vuol dire per un periodo limitato il popolo di Dio, chiesa, il popolo di Dio, deve camminare nel deserto ed essere nutrito da Dio. Quindi dietro c'è la manna, ma per i cristiani c'è l'Eucaristia, il pane del cammino. Nel deserto, nella fatica, nella storia, nel camminare dentro le nostre difficoltà, dentro le nostre tentazioni, noi possiamo incontrare il Signore, nutriti dalla sua manna, dall'Eucaristia, chiamati a generare Cristo. Che immagine bella della Chiesa, impegnativa ma bella. Fine della prima scena. La donna e il drago. Di nuovo siamo scesi sulla terra, c'è l'obiettivo, la telecamera è scesa, la donna è scesa nel deserto perché la telecamera, adesso la telecamera ritorna su in cielo. Scoppiò, seconda scena, una guerra del cielo. E qui no, tutta l'immagine di San Michele Arcangelo, no? Che con la lancia, no? Le ali, così. Questa è apocalittica pura, qui non siamo nell'apocalittica. Il drago Michele con i suoi angeli combattevano, perché Michele è il generale, no? Sapete, Michele è il generale delle schiere celesti, è l'angelo di Israele, il protettore del popolo di Dio. Michele vuol dire chi è come Dio, serve perché è come dire fuori dall'Apocalisse. Michele e i suoi angeli, il drago e i suoi angeli combattono, ma non prevalse il drago e non ci fu più posto per loro in cielo. E così in un versetto a passare l'Apocalisse ti sta dicendo il male in cielo è radicalmente vinto, finito, la guerra è vinta, Stalingrado praticamente, cioè da quel momento in poi la guerra continua ma è vile, cioè è persa per il drago, perché in cielo non c'è più posto per lui e per i suoi angeli. Nella zona di Dio il male non c'è più e non ha più nessun potere. E il grande drago, poi dopo dice, non hai capito bene chi era, il serpente antico, colui che è chiamato il diavolo e Satana, sono proprio tutti i titoli che ci sono, è il serpente antico, vedete, ricordo la Genesi. Diavolo che vuol dire
divisore,
divisore. Satana che vuol dire accusatore, i titoli, no? Colui che divide, e si capisce anche cosa fa il diavolo. Colui che divide, che crea divisione fuori e dentro di noi, e l'accusatore, che viene ripreso poi nel canto seguente, no? Viene precipitato sulla terra, colui che serve, poi che seduce tutta la terra abitata, gli abitanti della terra, vi ricordo nell'Apocalisse, sono, non è tutta l'umanità, ma coloro che non seguono Cristo, che si chiudono a Cristo, gli abitanti della terrestre. Terreni, quelli che vedono solo la terra, i materialisti, che sono, come dire, li seduce, li inganna, li travia, li devia, li deraglia, li fa uscire, li fa sbagliare strada. Fu precipitato sulla terra e lui e i suoi angeli. A questo punto, coro, come fa sempre l'Apocalisse, no? C'è un cantico, il cielo esulta, si commenta questo evento dal punto di vista del cielo. E la voce dice ora si è compiuta la salvezza, la porta del nostro Dio, la potenza della nostra Gesù Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Sapete, avevo già avuto fuori, adesso mi ricordo quello che vi ho detto, per cui abbiate pazienza se ripeto. Avete presente il libro di Giobbe, no? In cui c'è Satana che dice: ah, Giobbe, hai visto Giobbe? No, Dio, avete presente quello, no?
Sì.
Hai visto Giobbe come bravo? Lei c'è bravo, sì. Dice Satana, certo che bravo, è ricco, sta bene, Giobbe ti vitti, e gli ha dato tutto, certo che ti benedice. Ma poi, e che cosa fa Satana? Satana ci accusa davanti a Dio. Ecco perché abbiamo bisogno del paraclito, di due paracliti addirittura, no? Paraclito vuol dire avvocato difensore, no? Quindi Gesù, quando va via, dice: io vi manderò un altro paraclito, lo Spirito Santo, che vi difenderà, ci deve difendere da Satana. Però siccome lui dice un altro paraclito, vuol dire che il primo è lui, quindi abbiamo due avvocati difensori. Ok, stiamo un po' più sereni. E un accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti a Dio, gli ricordava i peccati. Satana ricorda i nostri peccati, e Dio invece i nostri peccati li dimentica, dice la Bibbia. Io non mi ricorderò più dei vostri peccati. Quando li perdona, Dio li dimentica. Quindi forse non dimenticate anche voi. Ma essi, i nostri fratelli, lo hanno vinto. Ecco sempre qui la lotta, con grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza. Qual è la loro testimonianza? Che non hanno amato la loro vita fino a morire, cioè hanno donato, che dicevo nell'Apocalisse, i cristiani sono tutti chiamati al martirio, a donare la vita. Poi, per carità, c'è il martirio violento, classico, quello che ti sgozzano, speriamo di no, ma c'è il martirio dei giorni quotidiani. Avete Madeleine del Brenno, non so se l'avete mai sentito nominare, la grande donna mistica contemporanea, sono gli anni 60, così, dice che lei fa il paragone del maglione, no? Il filo di lana si spezza in due modi, o con le forbici, oppure perché si logora, cioè a forza di portarlo, dai, a un certo punto si schianta. Ecco, lei diceva, quello è il martirio dei giorni quotidiani, la fedeltà di tutti i giorni, Dio mando che. Cioè tutti, no? Il lavoro quotidiano, e devi farla mangiare tutti i giorni, e i figli tutti i giorni, e sei un ammalato tutti i giorni, e tutti i giorni, e diciamo la messa tutti i giorni, non è partito, però c'è cioè, quella fedeltà quotidiana che devi stabilire. E quello è, dice lei, se non te lo è il martirio di tutti i giorni, cioè non è i nati, non so, sono quelli che svuotano, che hanno dato il sangue per Cristo, loro erano in quella situazione lì. Più o meno, però c'è anche il martirio dei giorni feriali. Esultate dunque, o cieli, voi che abitate in essi, sarebbe voi che avete la tenda in essi, ma guai a voi terra e mare, perché il diavolo è sceso sopra di voi pieno di grande furore. E questo è molto interessante, perché lui sa che gli resta poco tempo. Stiamo a dire, poco tempo, potrebbe dirare, però è davanti a Dio, un giorno sono solo 1.000 anni. Il diavolo lo sa che ha perso, capito? Lo sa che la guerra è persa, ma no, si continua fino all'ultimo uomo. E tu vedete Hitler, non so se avete stato. A un certo punto lo sapeva tutti che aveva perso la guerra, no? Cioè, in generale lo sapeva. Fino all'ultimo uomo, piuttosto distruggiamo tutto, ecco, questa qui è veramente la mentalità diabolica. Cioè il diavolo lo sa che ha perso, ma continua. E il male è così. Non si arrende, ok? Che cosa che non qui porta a fare la guerra, che la guerra, ha detto il Papa, ricordate che sono arrabbiati i primi, ha detto ci vuole coraggio per andare al tavolo dei negoziati, ci vuole coraggio per alzare la bandiera bianca, non la bandiera bianca della resa, la bandiera bianca della trattativa, invece di fare chiusa parete, adesso non voglio attualizzare troppo, lo sa, ma è pieno di furore perché ha perso, ma continua a fare i danni. Fine della seconda scena, terza scena, si ritorna sulla terra, si riprende a vedere dove è finita la donna, che l'abbiamo lasciata lì nel deserto. Quando il drago si vide precipitato sulla terra, si mise a perseguitare la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ecco perché, dice l'Apocalisse, il popolo di Dio verrà sempre perseguitato. E purtroppo è vero. Adesso noi, grazie a Dio, viviamo in Italia, più persecuzione di tanto, non è che ce l'abbiamo, ma in giro per il mondo da qualche parte un pezzo di chiesa è sempre perseguitato, no? Pensate in Egitto, pensate in Nigeria, in Indonesia, nel Vietnam del Nord, pensate un po' tutto l'est Europa sotto il comunismo, quello è stato, ma insomma, nel XX secolo, hanno calcolato che nel XX secolo ci sono stati più martiri in un secolo che nei tre secoli delle persecuzioni dell'impero romano, cioè gente uccisa. Vedete anche, adesso non vorrei fare il terzo segreto di Fatima, quello che lesse il cardinale Ratzinger quando rivelò la terza parte del segreto, in cui praticamente i tre pastorelli hanno visto questa processione guidata da un vescovo vestito in bianco, di gente che camminava verso la croce e che veniva uccisa con le frecce, con le lance, dai soldati intorno, che era proprio l'immagine, che almeno qui la legge così, l'immagine della chiesa del venire. Ma l'avevi fatto nel 1917, no? E dice dalla Russia verranno molti mali per la chiesa. No, adesso per dire che nella storia della chiesa c'è stata sempre la persecuzione. Poi può essere una persecuzione feroce, come quella dei romani, come quella del comunismo, ma anche una persecuzione sottile, come quella dell'emarginazione, come quella di chi ti porta in giro perché ancora vai alla messa, come quella di chi ti dice ma ancora non ti sei sentito del Papa, i preti praticano già i soldi, eccetera, 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 no? Persecuzioni più o meno velate, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, abbiamo visto che nel libro della donna con le ali, perché volasse nel deserto verso il proprio rifugio, riprende no, l'idea, dove venne nutrita per un tempo, due tempi, la metà di un tempo, quanto fa? Tre e mezzo, no? Proprio quella, lontana dal serpente. Allora, perché le ali della grande aquila? Vi ricordate? Forse anche voi cantate su Ali d'Aquila, lo sapete quel canto di Salmo 90, no? È un'immagine dell'Esodo, quando nel Deuteronomio Mosè ricorda, no, tutto quello che è successo nei 40 anni, dice: ti ricordi Israele come il Signore ti ha portato su Ali d'Aquila? Perché loro pensavano, non so se ho già raccontato anche questo, loro pensavano che l'aquila, come fa per insegnare a volare agli aquilotti? Allora, perché di solito il nido d'aquila, no, è sopra quei picchi altissimi, no, così. Quindi quando nascono gli aquilotti, lì c'è il nido, intorno non c'è niente, no? Sei sulla cima. Quindi questi qua, quando a un certo punto diventano un po' grandini, la mamma aquila li butta giù dal nido, quindi poi impari a volare. Però loro dicevano: no, perché qua non è così cinica, perché loro, lei addirittura pensava che lei mi mettesse sopra il collo, no? Qua, e poi a un certo punto si gira e gli aquilotti vanno giù. A quel punto o impari a volare o cadi, ma se cadi la mamma aquila viene sotto e ti prende al volo. Quindi l'idea delle ali, e poi dopo c'è anche l'idea, in realtà nel libro dell'Esodo, dell'ombra, cioè perché è nel deserto, camminare nel deserto, e invece Dio che ti copre con le sue ali, no? Ti copre con le sue, ti ripara dal sole praticamente, e anche però ti prende al volo, nel senso che ti cura, ti bella, ti porto su ali d'aquila, ti ha condotto su ali d'aquila, questa è quell'immagine, no? Quindi ti ha portato su ali di aquila. E allora il serpente vomitò dalla sua bocca un fiume d'acqua dietro la donna. Anche questa altra immagine biblica. Avete presente nelle Bibbia le grandi acque? Non so, per esempio il Salmo: tutti i tuoi frutti e le tue onde sopra di me sono passati. Oppure pensate al canto dei cantici: le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Perché le grandi acque si rifà al fatto che quando piove, in Israele piove anche di l'acqua, nel deserto, il deserto diventa pericolosissimo, perché i wadi, che sarebbero le valli, il deserto di Israele non è il deserto di sabbia, tipo Sahara, è tutto di pietra, e ci sono queste valli strette strette che si chiamano wadi, ma è tutto così. Allora, cosa succede quando piove? Che la roccia non riceve niente, non è che si impregna, non c'è la terra, quindi tutta l'acqua che cade si incanala dentro questi wadi, dentro queste valli. Può anche piovere un chilometro più in là, magari te sei qua, non piove, 2 chilometri sopra piove, tutta l'acqua si incanala, tu cammini lì, arriva la fiumana che ti raccoglie. Ma non è una roba di 2000 anni fa, cioè alcuni anni fa, io quando sono andato in Giordania, il mese prima erano morti 20 bambini in gita scolastica sul Mar Morto, loro erano sulla spiaggia del Mar Morto, è piovuto a monte, lì non è piovuto, gli è arrivata una fiumana, gli ha trovato tutti dentro il mare, sono morti. No, per dire, allora pensate, il profeta Geremia, che quando si arrabbia con Dio, per esempio le confessioni di Geremia li chiamano, no? E dice: mi hai sedotto, Signore, sarebbe mi hai violentato, e io mi sono lasciato sedurre. Io non voglio fare il profeta, Geremia peraltro non doveva dire se doveva profetizzare per sventure, no? Per cui Gerusalemme cadrà, l'ha messo nel bolso, c'è ancora vantaggio. Quindi a un certo punto Geremia dice: basta, Signore, non te posso più, mi hai fregato, direi con lui, mi hai sei stato per me, tu sei stato per me come un wadi infido. Capite? Una di queste valli. Poi pensate al Salmo 23 famoso: se anche vado per una valle oscura, il wadi, cioè, per un wadi oscuro non temo alcun male, perché so che tu sei con me. Che male. Ecco, bisogna ricostruire il paesaggio, perché sono robe. Quindi il serpente che gli vomita addosso le grandi acque, pensate gli apostoli nel lago, nella tempesta, le grandi acque, cioè il lago lo chiamano il mare di Galilea, no? Ecco, le grandi acque sono il simbolo del mare, come ha detto, il mare è simbolo negativo, simbolo del caos, simbolo delle forze distruttrici. Quindi le grandi acque sono anche le grandi prove della vita, tutti i tuoi frutti e le tue onde sopra di me sono passate, vuol dire: ma mi hai mandato un sacco di prove, Signore, un sacco di sofferenze. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgere. Allora, il drago che spunta questo fiume d'acqua, cosa vuol dire? Cerca di distruggere il popolo di Dio, lo mette alla propria in maniera enorme. Poi alcuni anni fa, a un convegno della Chiesa italiana, Bruna Costapurta, che è una famosa biblista, una donna, ha dato un'altra interpretazione interessante di questo versetto. La Chiesa è chiamata a vivere nel deserto. Il drago che cosa vuole fare spuntando il fiume d'acqua? Vuole trasformare il deserto in un luogo ricco di acque e fare in modo che la Chiesa si accomodi. Nel deserto non stai comodo, devi camminare. Invece nell'oasi si sta bene. Allora, qual è la interessante, potrebbe essere la lettura, no? Trasformare il deserto, cioè la storia sulla terra, nel luogo dove la Chiesa si accomoda. Ma la Chiesa non è fatta per stare a te sulla terra, la Chiesa è fatta e pellegrina verso la patria. Noi stiamo camminando per tornare a casa, non è questa la nostra casa definitiva. E non puoi vivere, devi vivere come pellegrino, non come il padrone di casa. Perché se noi viviamo come stiamo facendo, gli pare, come se fossi i padroni di casa, poi abbiamo tutto un altro atteggiamento verso il cosmo, verso l'ambiente, verso gli altri. Pensando, invece, se tu sai che sei un ospite temporaneo e un pellegrino che sta andando a casa, è diversa la situazione, no? Quando noi andiamo a casa di qualcuno, ci comportiamo, perché non siamo a casa nostra, ci comportiamo diversamente. E qui va bene, ma la terra apre la sua bocca, questo è un modo per dire che Dio la protegge, e Dio il fiume. Allora il drago si infuriò contro la donna, e se non avete capito chi è sta donna, se ne andò a fare la guerra contro il resto della sua discendenza. Chissà chi è questa discendenza? Contro quelli che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. È chiaro, no? Allora si capisce proprio bene. Quindi sì, la guerra adesso è sulla terra, in cielo è già vinta, sulla terra continua contro i discendenti della donna, cioè del popolo di Dio, che continuano, che custodiscono, un altro verbo importante, pesante, custodiscono i comandamenti e custodiscono la testimonianza di Gesù. E allora la guerra comincia, vedete qui c'è un po' un riassunto di tutta la storia biblica, ecco, no? Allora, il drago che fa la guerra alla donna l'ha fatta sempre, e adesso però l'Apocalisse si immerge dentro questa storia e ti dice come fa il drago a fare la guerra al popolo di Dio. Non la fa lui direttamente, come Dio non agisce direttamente, ma la fa attraverso delle mediazioni umane, le due bestie. Eccole qua, attenzione. E allora leggiamo le due bestie, capitolo 13. Ci siete da qua? Siete ancora vivi? Sì.
E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago, perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. Chi ha orecchi ascolti, colui che deve andare in prigionia vada in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. In questo sta la perseveranza e la fede dei suoi santi. E vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna, simili a quelli di un agnello, ma parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. E le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua persino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. È infatti un numero di uomo e il suo numero è 666.
Vi avete trovato tutti i film horror, 666, il numero della bestia. Allora, bestia è una parola che si potrebbe tradurre come un mostro, d'altra parte non sono delle simpatiche bestiole da salotto, quelle del Settecento. La prima sale dal mare, che già non è una bella cosa per l'Apocalisse, il mare è l'uomo, l'abisso, le forze negative, che è praticamente la fotocopia del drago, perché c'ha come il drago, avete sentito, 7 teste, 10 corna, 7 diadini, quindi come dire, è l'emissario principale del drago. Simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso, la bocca come quella di un leone, cioè una specie di collage di mostri. Allora, qui cosa vuol dire? Qui bisogna conoscere l'Antico Testamento. Cosa fa? Lui prende Daniele, il libro di Daniele, che vede tutti questi mostri, cioè lui, però Daniele li vede, diciamo, singoli, vede un orso, vede un leone, vede una pantera. Invece l'Apocalisse li incolla, tutti insieme. Una specie di sintesi di cosa rappresenta il libro di Daniele, questi gli imperi della storia, i persiani, Alessandro Magno, i romani, i vari imperi che sono come dei mostri che nella storia potevano arrivare, il nazismo, il comunismo, anche l'impero americano, l'impero cinese, i grandi potentati della storia. Qui vengono tutti riuniti in uno, però in questa, probabilmente lui c'è davanti l'impero romano di un secolo, ok. E il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Quindi il drago sta dietro le quinte, non si fa vedere nella storia, ma nella storia il suo potere lo esercita questa bestia. Una delle sue teste sembra colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Chi vi ricorda? Chi era sforzato, marito in piedi? L'agnello dell'Apocalisse. Come a dire, anche lui, come l'agnello, viene, sembra che muoia, ma invece si riprende. Come a dire, che adesso vado subito, questa bestia, che cos'è? È il potere in tutte le sue forme, il potere religioso, il potere politico, il potere economico, il potere, dice l'Apocalisse, vuole fare come Dio, vuole essere Dio, perché questa è la blasfemia, la bestemmia nella Bibbia. Nella Bibbia la bestemmia non è la stecca, nella nostra imprecazione, la bestemmia come intendiamo noi, che per loro era inimmaginabile, cioè la dire con la nostra stecca, insomma. Come anche mi ha detto il mio amico musulmano, che in arabo neanche grammaticalmente la puoi comporre la frase, capito proprio. Ma qual è la bestemmia, la blasfemia di cui Gesù dice la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonata, no? Avete vedete nel Vangelo, non so come bestemmiamo, non è così. Cosa vuol dire la bestemmia? Vuol dire che tu ti metti al posto di Dio, quella è la blasfemia, è mettere qualcos'altro, qualcun altro o qualcos'altro, che può essere il successo, la ricchezza, l'affermazione, la bellezza, l'intelligenza, la conoscenza, quello che ti pare, al posto di Dio, che diventa il tuo Dio, quella è la blasfemia, quella è la bestemmia vera, ok? Allora, perché vedete che qui l'Apocalisse presenta una trinità, il drago, la prima bestia e la seconda bestia, è la trinità satanica. Quindi la prima bestia rappresenta che lì, cioè è il parallelo di Cristo. Questa è la testa che viene ferita ma invece si è ripresa, come Cristo che è morto ed è risorto. Il potere, perché gli antichi cosa dicevano i padri? Che il diavolo è la scimmia di Dio, lo chiamavano così proprio, scimmia dei. Scimmiotta Dio, perché vuole mostrarsi come Dio. Quindi, quando anche per esempio Dostoevskij nelle gente del grande inquisitore, lui rappresenta l'anticristo, cioè come si presenterà il diavolo, dice l'anticristo, come il pacificatore, come colui che porterà la pace, la giustizia, capite? Come Dio, al posto di Dio. Allora, la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro la bestia e gli uomini adorarono il drago, però. Perciò, non è che adorano una bestia, sì, dopo adorano anche la bestia, però adorano il drago. Perché? Perché alla fine tu, andando dietro la bestia, praticamente segui il drago. Perché aveva dato il potere alla bestia, adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di essa? Vi ricordate il nome di Michele? Michele è chi è come Dio? E qui invece sono dicono: chi è come la bestia? Ecco l'altro Dio. Il potere, in qualunque sua forma, ripeto, perché qui c'è anche il discorso religioso, anche il potere religioso, ma anche il potere politico, economico, militare, in tutte le sue forme si vuole vendere al posto di Dio. Si vuole sostituire Dio. Allora dice, dunque, qui, poi tra parentesi c'è anche, probabilmente, cioè quasi sicuramente, c'è dietro anche il fatto che sono gli anni in cui nell'impero romano si sta nascendo il culto all'imperatore, no? Che la Repubblica Romana non aveva mai conosciuto, no? E neanche Giulio Cesare, ma neanche Augusto. Dopo, perché gli imperatori, quando morivano, cioè da Giulio Cesare di poi, vengono divinizzati, no? Quindi gli erigono le statue, i templi, si brucia l'incenso, c'erano le liturgie, i sacerdoti, eccetera. Domiziano, che secondo la tradizione è l'imperatore in vita mentre scrive l'Apocalisse, invece si fa divinizzare da vivo. Ok? Così un'epoca un pochino, capito? Facendosi chiamare come titolo imperiale Dominus ac Deus Noster, nostro Signore e nostro Dio, e introduce la proskinesis, che era la prostrazione, cioè quando uno andava davanti all'imperatore si doveva buttare per terra, capito? Proprio tutto steso. Quindi, ragazzi, di solito era proprio tutto steso perché l'imperatore stava su una gradinata, quindi uno man mano che saliva, no? Si andava giù, e quindi quando arrivava, questo era andato avanti per tutto l'impero bizantino nel 1400, quando arrivava così, saliva abbassandosi, poi arrivava all'altezza del piede e baciava il piede dell'imperatore, cosa che si trasferiva al cerimoniale pontificio dopo. Sapevate che si baciava il piede al Papa? Quando dopo questa cosa è rimasta, questa cosa che quando cammino abbiamo fatto, prima si baciava il piede al Papa, poi questa cosa è rimasta solo nelle lettere. Quando uno scriveva al Papa nel 1800, scriveva proprio al bacio della sacra pantofola. Sì, il Papa montava le pantofole, ha messo le scarpe di Prada, cioè, però al bacio della sacra pantofola, come il vescovo qua dal bacio del sacramento, no? Così, sì, no? Adesso abbiamo visto che sono Francesco ha infranto gli ultimi cerimoniali rimasti, per fortuna no, ma questo per dire che l'impero, ecco, l'impero romano si fa celebrare, si fa adorare, ok? Quindi dovevi bruciare l'incenso alla statua dell'imperatore, dovevi partecipare alle grandi celebrazioni per il Natale di Roma, per la vittoria, eccetera, eccetera. Cioè l'impero ha tutta una, poi lo dice dopo con la seconda bestia, ha tutto un apparato di messaggi che lo rendono invincibile. Roma sempre Matrix, Roma vince sempre, le monete, eccetera, eccetera. Tra l'altro, anche questo è un'altra cosa da tenere presente, c'era stato dopo Nerone è quello che comincia a presentare i cristiani dell'immagine proprio del persecutore. Quando Nerone muore, sapete, in circostanze lui si suicida, cioè lo aiutano a suicidarsi, quindi, poi c'è una guerra civile, ci sono tre imperatori, quindi sembra che in quel momento l'impero stia per crollare, perché era dilaniato dalle lotte intestine. Ecco la testa ferita a morte, no? Cioè l'impero si è... E invece no, il potere, sta dicendo l'Apocalisse, anche quando crolla, rinasce, si rigenera. Voi da per sé, vi ricordate quando è crollato il muro di Berlino? Ah, crolla il comunismo, è crollato il comunismo, è crollato il comunismo. potere ha una capacità autorigenerante. Sembra ferito a morte, ma rida su, invece, come i ciclamini, papi dai l'acqua, bisogna mangiare proprio così. Alla bestia ti date una bocca di orgoglio e le stelle, ripeto, non nel senso della stecca, ma nel senso del medesimo, con il potere di agire per 42 mesi. Quanti sono 42 mesi? Sarebbe. Cioè per un periodo limitato, è tutto sotto il controllo di Dio. Essa qui la bocca per conferire le stelle, cioè per mettersi al posto di Dio, nel concesso di far guerra contro i santi sono i cristiani, e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato dalla fondazione del mondo. Ecco, ci sono quelli che seguono l'agnello, il loro nome è scritto nel libro della vita, e ci sono gli abitanti della terra. E poi c'è questa parentesi, una voce da fuori, che ha orecchi ascolti, che vuol dire? Perché con la Bibbia l'orecchio non è, sì, è chiaro che è l'organo dell'udito, ma è l'organo della conoscenza, che si conosce più attraverso l'orecchio che è la Bibbia, che è attraverso l'occhio. Quindi vuol dire cercate di capire, come quando Gesù dice che ha orecchie per intendere intenda, no? Tutti gli altri non lo dicono, si dice roba. Allora, cioè cercate di capire di chi sto parlando. Guardate intorno a voi, dov'è la bestia oggi? Cosa sta facendo? Questo vuol dire praticamente, quando dice così l'Apocalisse, dice al gruppo di ascolto, ricordate il gruppo di ascolto, beato come il che legge, beato quelli che ascoltano, quelli che stanno ascoltando l'Apocalisse, questa lettura, sta dicendo, oh ma guardatevi intorno, cercate di capire di chi sto parlando e guardate nella vostra storia chi è che incarna questa logica. Quindi chi deve andare in prigionia, va in prigionia, chi deve essere ucciso, vuol dire non vi scandalizzate se succede questo, perché qui sta la perseveranza, il pomone, ricordate stare sotto, e la fede dei santi, dei cristiani. E poi, scusate, vado veloce perché è il tempo più buono e non vorrei tenervi qua fino a mezzanotte, arriva la seconda bestia. Cioè, che cosa fa la seconda bestia che sarà della terra? Ha due corna simili a quelle dell'agnello, ma parla con la voce del drago. Sembra l'agnello Cristo, ma la voce è quella del drago. Questa, vedete, che cos'è questa seconda bestia? È l'ideologia, è la propaganda, è il mass media, cioè la comunicazione, che è tutta servizio del drago, perché nessuno è del drago, della prima bestia, perché nessun potere sta in piedi senza il consenso. Cosa dice l'Apocalisse? Nessun potere deve stare in piedi per quanto sia forte, se non ha qualcuno che lo segue convinto. Allora, questa seconda bestia esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza, costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, è in funzione di lei, la cui ferita mortale, come lo ribadisce sempre la parola, opera grandi prodigi fino a far scendere il fuoco dal cielo sulla terra. Fa scendere il fuoco dal cielo è la cosa tipica dei profeti. Chi è che fa scendere il fuoco dal cielo? Elia, che è il più grande dei profeti. Quindi se uno riesce a far scendere il fuoco dal cielo, Mosè, no, le piaghe di Egitto, allora è veramente divino. Ecco, questa seconda bestia riesce a fare dei prodigi così grandi, così convincenti, che tutti dicono, ah, allora viene da Dio. Per mettere questi prodigi che le fu concesso in coppia in presenza della bestia, seduce tutti gli abitanti della terra, dicendo loro, e qui c'è proprio anche un riferimento al culto imperiale, di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada, ma si era riavuta, se non devo come dice, e le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato. Probabile che qui siamo nel momento in cui bisognava andare davanti alla statua dell'imperatore e buttare i chili di incenso, e se non lo facevi, perché quello voleva dire che tu eri un leale suddito di Roma, ok? Se non lo facevi, e i cristiani non lo fanno, perché è idolatria questa cosa, capite? Dopo lì si scatenano tutte le problematiche, perché alcuni cristiani ricchi, e dopo ti danno una specie di patentino, con cui tu, si diceva che tu avevi adorato e che ti lasciavano in pace. Allora che cosa facevano alcuni cristiani ricchi? Corrompevano, ma si facevano dare il patentino, come dice, io non ho adorato, ma non sono andato via, però se ne stavano tranquilli, così di lapsi, cioè, e anche quelli che non ce la facevano, dicevano, vabbè, buttiamo tutti tre chicchini di incenso, io nel cuore non lo faccio. E gli altri dicevano, eh no, tu fai vedere davanti a tutti che invece tu, cioè, questo per il cuore non lo fai, ma non dai la testimonianza, perché però stavi in galera, ti contavano dei beni, cioè, capito, c'è tutto questo. E poi animavano le statue, perché i sacerdoti pagani, capite, le statue della divinità erano molto grandi, erano grosse. A volte erano cave dentro, e dentro c'era il sacerdote, per cui uno andava lì davanti alla statua di Giove, di Artemide, a chiedere, e quella parlava, perché da dentro, che lui lo faceva davanti al sponso. E poi, questo è interessantissimo, essa, cioè la seconda bestia, fa sì che tutti, piccoli, grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, per tutta la società, ricevano un marchio, sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Allora, vi ricordate, nel capitolo 7, non mi ricordo che se l'abbiamo letto, si dice che i salvati ricevono un sigillo sulla pelle, ricordate, no? Quindi vedete anche qui l'Apocalisse molto precisa. I salvati ricevono il sigillo, sfragis, si dice, come la cresima, ricevi il sigillo dello Spirito Santo, dice il Vescovo, viene dall'Apocalisse, il sigillo che ti rende appartenente al popolo di Dio. Ma anche qua c'è un'altra appartenenza, però non si parla più di sigillo, si parla di marchio, caragma. A me mi viene, scusate, un po' di salate, cioè, no? Questa roba che ti vogliono mettere sotto la pelle adesso, il microchip, no? Chi ha quello può comprare o vendere, chi non ha quello non può comprare né vendere. Quindi cosa sta dicendo qui l'Apocalisse? Se tu sei dentro il sistema, se tu adori la bestia, cioè se tu entri, sei leale all'impero, al potere, tutto ok, diventi florido, fai i commerci, fai i tuoi guadagni. Tu non sei dentro il sistema, fuori dal sistema economico, io ti affamo, cioè io ti prendo per la gola, nel senso che ti escludo dalla ricchezza, capite? E il marchio è il nome della bestia o il numero del suo nome. Allora, dov'era soprattutto il nome della bestia? Sulle monete. Le monete erano uno dei massimi, perché le monete le usavano tutti, le usiamo tutti, il denaro, però non c'era la carta, tutte monete, no? Cosa c'era sulla moneta? La faccia dell'imperatore. E dietro c'era, ad esempio, la vittoria che aveva fatto, non so, per esempio quando distruggono il Tempio di Gerusalemme, mettono la moneta con scritto Giudea capta, cioè è conquistata la Giudea. Oppure c'era Roma, vista sempre come una donna, con in mano la vittoria, così al centro. Quindi le monete, lì probabilmente c'è questo riferimento, c'è il sistema economico, il numero della bestia, la bestia dell'imperatore che incarna il potere. E poi la famosa frase, chi ha intelligenza, che qui sta la sapienza, un'altra volta, no? Come quello prima, cioè, come dire, avete capito di chi sto parlando, guardatevi un po' intorno, chi è che oggi incarna questa cosa? Però non lo dice solo a loro, lo dice anche a noi, anche a noi, questo va anche per noi. Come dire, ma oggi voi vi state rendendo conto di chi manovra le cose, di chi è che porta avanti questo sistema? Dico, aprite gli occhi perché ci sono degli uomini, quindi dice, è un numero d'uomo, calcolate il suo, che è intelligenza, calcoli il numero della bestia. Allora qui, famoso 666, miliardi di interpretazioni. In che senso il numero? Avete presente la gematria? Cioè, gli antichi non avevano i segni per i numeri, non c'erano segni, perché sono arrivati attraverso gli archi, no? A noi, nel Medioevo. Quindi come si faceva per segnare i numeri? Con le lettere. I famosi che conoscete voi, i numeri romani, ma sono lettere. Sono lettere. Allora, la stessa cosa facevano i greci, la stessa cosa agli ebrei, o gli ebrei. Allora, ogni lettera consonante, le vocali ogni lettera ha un valore numerico, quindi ogni nome, ogni parola in generale, in particolare i nomi, aveva un valore numerico. Quindi, per esempio, Davide, per dire uno, vale 14 in ebraico, perché di, vuol di, italiano di vuol dire un'altra roba, però di vale 4, diciamo dalle, come wow, vale 8, 4 vale 6, 4 di, vuol di, 4, 6, 4, 14. Allora, avete presente San Matteo nella genealogia che dice le generazioni nella genealogia sono 14, sono 14, sono 14. Ah, ma non è che ebraico 14? Mi chiamavi Re Davide, capite? Quindi ognuno di noi può fare la somma del suo nome. Il nome lo puoi leggere come una parola o lo puoi leggere come un numero. Togli le vocali e fai la somma delle consonanti, quello è il numero del tuo nome. Allora, un po' azzicolato, se avete capito come funziona. Allora, 666 pare, cioè la quella più seguita, in ebraico, proprio si scrive in greco, ma in ebraico la somma che fa 666 sono le consonanti NRKZR, cioè Nerone Cesare, Neron Caesar, toglie i vocali K S R. La somma di queste consonanti fa 666 in ebraico. Ora, che sia un caso è difficile, perché è. Ma Nerone Cesare perché è convincente? Perché i cristiani chiamavano Domiziano il secondo Nerone, lo chiamavano Nerone Redivivus, il Nerone Redivivo, perché Nerone è stato il primo persecutore ufficiale, l'ho chiamato davanti, no? Poi ci sono stati periodi di calma in cui insomma venivano lasciati stare e periodi invece che secondo l'imperatore. E vedete, ecco, Domiziano ha scatenato un'altra grande persecuzione con i cristiani. Quindi è probabile che qui voglia dire così, ma al di là adesso di chi era o chi non era, la cosa importante qual è? Il messaggio. La guerra che salva la fame del mondo adesso si svolge attraverso il potere, io credo che sia così, in tutte le sue forme, sostenuto dall'ideologia, dalla propaganda, dalla mentalità. E c'è qualcuno sempre a servizio dell'uno o dell'altro che crea la mentalità che sostiene il potere. E i cristiani saranno, diciamo che devono essere alternativi a questo sistema. Devono stare attenti. Cioè, qui l'Apocalisse dice chi ha orecchi, chi ha sapienza, qui ci vuole la testa, calcolate. Vuol dire, ragazzi, bisogna che guardate che cosa c'è dietro a questa storia. Perché se non state attenti, lo dirò anche dopo al capitolo 17-18, fare questa prima volta, quando parlerà di Babilonia, cioè dietro la facciata il potere si presenta sempre come si presentava a Roma, la grande civiltà. Gli altri sono i barbari. Noi, Roma porta le strade, porta la civiltà, porta il fascismo, porta la vera la libertà, porta la prosperità, ecco, la Pax Augusta, no? Augusto che la Pax Augusta, la Roma è la pacificatrice, Roma vince sempre perché viene detto dagli dèi. Ecco l'ideologia che si presenta come benefica per l'umanità, ma in realtà è un potere fortissimo che condiziona la vita di tutti. Ecco, l'Apocalisse dice questo, cristiani attenti, attenti a guardare, perché nella storia sia Dio che Satana non agiscono direttamente, ma agiscono attraverso delle concrete persone e delle concrete costruzioni sociali ed economiche e politiche, attraverso, non vuol dire che sono tutte cattive, ma bisogna discernere. E voi, mi sembra che dica l'Apocalisse, siete chiamati a costruire il mondo di Dio, ad essere con l'agnello che sta agendo nella storia, perché quello se andate avanti al capitolo 4, uno prima mi ha detto, allora fa paura questi capitoli, questi morti, oddio, ragazzi, da voi leggete anche il capitolo 14, in cui subito si vede l'agnello sul Monte Sion con i salvati, come dire, nella storia c'è anche Cristo, ci sono solo questi che agiscono, c'è Cristo, ecco, bisogna vedere te da che parte stai. con chi stai favorendo in questo momento, anche inconsapevolmente, ecco perché c'è anche quello da dire, si tratta di riprendere consapevolezza. Volete.
Con le cose. L'Apocalisse
fa una riflessione su, ecco, il sistema dell'economia che può diventare manovrato da, e noi dobbiamo provare, cercare di avere sofia, di avere sapienza e di non essere ingranaggi dentro il sistema, anche inconsapevoli in buona fede, ma di smascherare il sistema. Ecco, in questo senso l'Apocalisse mi sembra un libro molto attuale, sempre, perché ci chiede di avere un discernimento e una profezia, non nel senso di predire il futuro, ma di invece smascherare quello che non va e invece aprire strade per incarnare nelle strutture sociali, politiche, culturali, economiche, il sogno di Dio, per incarnare oggi, è una cosa di esempio, insomma, no? Per dire. Don Milani, per quanto riguarda l'insegnamento, ha aperto una strada, ha detto si può fare scuola in un altro modo, non si può fare scuola solo come la conosciamo noi, si può fare scuola anche in un altro modo. Non è detto che sia solo quel modo lì e sia perfetto, però ha aperto una strada. I profeti non hanno fatto così, no? Martin Luther King ha detto si può lottare per i diritti in un altro modo, Gandhi allo stesso tempo. Cioè, si possono aprire le strade. Quello che l'Apocalisse ci invita a cercare le strade di Dio. Perché se non stiamo attenti, invece percorriamo tranquillamente, serenamente le strade della prima destra, della seconda destra, del drago, eccetera, eccetera. Se l'uomo vive insieme la società, quindi la società, il mondo senza Dio o contro Dio o al posto di Dio, Babilonia, il mondo secondo Dio, intorno a Dio, con Dio, Gerusalemme, la prostituta, la sposa. E anche qui l'Apocalisse dice: e tu che mondo vuoi costruire? Stai costruendo Babilonia o stai costruendo Gerusalemme?
Grazie Marco. E un'ultima cosa, che in realtà non è una domanda ma potrebbe essere uno spunto per la prossima volta, che mentre parlavi del potere, parte anche io c'è una certa tensione, ho perso la voce oppure non avendo parlato, cioè stasera ci hai fatto entrare in quel mistero della storia. Ricordiamo sempre che l'Apocalisse comunque è un dono, cioè un libro attraverso cui vedere la nostra vita e la storia con gli occhi di Dio, per cui da salvare, e questo ricordiamoci sempre. Però ecco, pensavo a questo discorso del potere, no? Come anche nella storia c'è chi ha usato il potere giustificandosi con Dio e c'è chi ha usato il potere giustificandosi magari con i valori umani, no? Nel bene, con Dio, il due sono stati uguali. Quasi che sembra che più ti giustifichi con Dio più fai danni, in realtà. Guardate anche adesso, sto pensando, cioè magari in America si dice, no? Dio benedica l'America, però fanno quello che gli pare da Marco. Ma anche dall'altra parte, quando era da poco scoppiata la guerra in Ucraina, ho letto un articolo di Putin che insieme a Kirill, sacerdote cristiano, vescovo de Mosca, loro dicevano: noi della Russia siamo l'unica chiesa vera, siamo l'unico avamposto, siamo, perché noi difendiamo la tradizione, la vera famiglia e tutto il resto. Cioè, è forte questa cosa, chi vince le mezze? E là c'è Trump o Biden, cioè, quando c'è Dio di mezzo forse si scatena ancora di più il potere. E quasi che la Cina, che forse non è atea, è più leggera, ma magari quelli fanno i danni dentro casa delle loro politiche. Comunque, chissà come spunto prossimamente. Intanto, grazie, veramente grazie al Signore, grazie a Marco, grazie veramente alla fraternità che stiamo creando, perché in realtà non è un corso biblico, non è un corso studi, è un percorso esperienziale. Questo è la parola di Dio che si coniuga con la nostra vita e ci sposa quasi, ci vuole sposare, no? L'unico Signore. Finiamo col canto e la benedizione finale. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.